87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta con i redazionali della mattinata e continuiamo insomma questo percorso che stiamo facendo un po' i mercoledì mattina riguardo al UK, all'Inghilterra, a tutta la Gran Bretagna, un po' di analisi di quello che sta succedendo rispetto alla situazione sanitaria e politica. Allora ringrazio e do il buongiorno al compagno che sta al microfono con noi e oggi di che parliamo?
Buongiorno a tutte e tutti, ecco di nuovo qua. Allora, finora abbiamo parlato un po' della situazione del nord Inghilterra e come rispecchia anche un divario che in realtà c'è sempre stato negli ultimi 30 anni, che però si è allargato ultimamente anche con le politiche di austerità in Gran Bretagna, e col Covid si è andato peggiorando questo divario. Allora, ci sono anche ovviamente altre parti del Regno Unito, della Gran Bretagna. Oggi magari parliamo un po' della situazione in Scozia e della situazione in Galles, che infatti negli ultimi giorni ci sono state anche delle notizie riguardo a questi due paesi, due nazioni, come vengono anche definite nei giornali britannici. Però prima di quello volevo anche volevo partire con una notizia che è stata seguita ormai da una settimana, che rispecchia un po' una situazione più generale appunto su una crescente povertà nel paese, ossia la campagna di Marcus Rashford, che è un attaccante del Manchester United, che ormai da vari mesi porta avanti una campagna per dare ai bambini i pasti gratis, non soltanto durante il periodo scolastico ma anche durante le varie vacanze che in Gran Bretagna sono sparpagliate per tutto l'anno. Quindi ci sono spesso dei periodi di una settimana, due settimane in cui i bambini stanno a casa. Dunque il governo, durante il primo periodo del lockdown, quando è stato costretto ad avere una faccia un po' più buonista, ha accolto anche questa proposta, e dunque durante le vacanze di Pasqua i bambini hanno avuto questi voucher, questi buoni intorno a 15 euro per poter anche accedere gratuitamente al cibo. Allora, è una situazione che magari da lontano pare una cosa, diciamo, tangenziale, laterale, ma in realtà rispecchia, come ho detto prima, una questione abbastanza seria, cioè che dopo molti anni di austerità c'è un enormi sacchi di povertà. Bisogna capire che prima del lockdown c'erano già i cosiddetti food bank, no? Cioè la gente dipendeva da questi punti di spaccio di cibo gratis, che in realtà durante il lockdown il governo non soltanto ha dato dei soldi per un sistema di congedo per gli operai, ma ha dato molti soldi anche per le varie organizzazioni che distribuiscono cibo gratis, quindi in realtà ha finanziato diciamo delle operazioni caritevoli, e stiamo parlando di comunque intorno a 4 milioni di bambini che stanno sotto la soglia di povertà e 2 milioni che hanno comunque diritto ad accedere a questi buoni. E che cosa è successo? Praticamente è finito durante l'estate una serie di programmi di assistenza, tra cui anche questo dei voucher per i bambini, e il governo ha sottolineato che questo non lo facciamo più, non paghiamo più, perché tanto noi diamo i soldi ai vari comuni che si vedono loro. Invece negli ultimi giorni, le ultime settimane in cui c'è stato di nuovo un picco, come abbiamo già visto nelle volte precedenti, è tornato Marcus Rashford, che è comunque un personaggio interessante, è una stella del Manchester United, anche della nazionale inglese, che comunque viene anche lui da una famiglia di Manchester, povera. Lui è un ragazzo nero con una mamma che ha sempre lavorato anche nell'associazionismo, e insieme alla madre porta avanti questa, vogliamo chiamarlo, una specie di lotta. E quindi lui ha ripreso questa campagna nelle ultime settimane, e proprio queste settimane c'è stato un dibattito, perché il Partito Laborista ha deciso un po' farsi vedere e prendere questa campagna, e nel Parlamento ha proposto al governo di ripartire con questi voucher, e il governo ha detto di no, dicendo, sottolineando che anche con una specie di DNA che c'ha, no? Che noi non diamo soldi così, c'erano addirittura dei deputati che tiravano fuori questi vecchi stereotipi, ma tanto andranno a comprarsi il crack, eccetera eccetera, e quindi c'è adesso questo scandalo che appunto da lontano sembra abbastanza triviale, banale quasi, un po' una cosa che non è al centro, però allo stesso tempo è uno specchio su una rabbia verso il governo in quest'ultimo periodo. E in realtà, come il Covid mostra le disuguaglianze nel paese, mostra anche le posizioni sotto che c'ha ogni partito in questo periodo. Quindi è una cosa che continua ad andare avanti. Adesso ci sono addirittura i ristoranti, i vari negozi in giro per la Gran Bretagna che adesso si collegano al sito di questo Mark Stratford e offrono cibo. Quindi in realtà si è addirittura detto che Mark Stratford, questo ragazzo di 22 anni, è una specie di primo ministro ombra, insomma. Quindi per darvi un taglio anche del tipo di notizia che sta uscendo in questo periodo. Ecco, ho cominciato dicendo che chiaramente ci sono altre situazioni in Gran Bretagna che magari non vengono luoghi che spesso non sono al centro dell'attenzione, specialmente dai mass media inglese. Oggi almeno parlo di due di questi posti, uno è Galles e l'altro è la Scozia. Come sapete, dal 98 c'è stata una devoluzione dei poteri legislativi verso questi nuovi parlamenti che pian piano hanno assunto poteri legislativi e esecutivi su una serie di cose, tra cui anche la salute. Quindi abbiamo nella capitale gallese, Cardiff, il Sened, hanno deciso di usare questa parola gallese che assomiglia anche a una parola inglese, il Senato appunto, e che adesso è in mano ai laboristi, che hanno la maggioranza, però si sono alleati con l'unico deputato libero democratico, mentre in Scozia abbiamo il Parlamento scozzese, che è in mano oramai da vari anni del Partito Nazionalista Scozzese, che ogni tanto la Lega cerca di mandare dei messaggi a Reggiani, ma in realtà è un partito a volte a sinistra rispetto ai Labour, ma diciamo comunque di centro-sinistra, che in realtà cerca una strada più felice all'interno del capitalismo neoliberale, ma comunque è sempre stato in guerra con le politiche di austerity del governo britannico in mano ai Tories, ai conservatori. Quindi abbiamo tre governi di diversi colori, tra virgolette, e che hanno proposto e stanno facendo altre politiche rispetto alla questione di Covid. Dunque, Galles in questo momento ha il lockdown, si dice, quello più severo in tutta Europa, che è partito 10 giorni fa e andrà a finire, mi sa, il 9 novembre. Viene chiamato tagliafuoco, nel senso proprio nel bosco, quando si apre lo spazio per fermare il fuoco. E lì praticamente in questo momento sono chiusi tutti i negozi, le scuole sono chiuse e non dovrebbero riaprire dopo, perché adesso c'è la vacanza in Gran Bretagna. E nella stampa inglese, specialmente quella di destra, c'è stato molto disprezzo espresso nei confronti di questa mossa da parte del governo laborista gallese, che non funzionerà, ma anche prendendo in giro certe cose che non hanno funzionato bene dall'inizio, perché c'è stata tutta una confusione su che cosa poteva essere venduto nei quei pochi negozi, supermercati che sono rimasti aperti. E quindi il governo ha dovuto sottolineare che in realtà sì, si potevano comprare tipo i libri per scuola, perché praticamente tutti i supermercati tipo Tesco hanno dovuto chiudere dei reparti dentro i negozi. E quindi vedi certe anche appunto sulla stampa di destra richiami a questi stereotipi contro sia il labor gallese, che è molto, c'è una forte connotazione operaista, nel senso molto legato all'industria miniere, dell'acciaio nel sud del paese, e manca l'idea che è allo stesso tempo un paese rurale, bucolica. E quindi il Spectator, che è questa rivista di destra dove appunto scriveva una volta anche Boris Johnson, ha dichiarato che praticamente il Galles vuole reintrodurre un'economia di comando come la Germania dell'Est, ma solo che è molto meno efficiente e c'ha più pecore, no? Quindi questa specie di disprezzo che c'è sempre stato un po' il rapporto tra l'Inghilterra e il Galles, che sono molto più legati rispetto all'Inghilterra e la Scozia, anche perché in realtà è sotto dominio inglese da oramai 800 anni. Però durante questo periodo in cui chiaramente il governo centrale ha i vari pasticci, i vari anche rifiuti di compromesso che sono successi, praticamente c'è una crescita anche di orgoglio gallesi, che viene anche sottolineato, diciamo, sui giornali un po' più centro-sinistra, che in realtà anche se c'è stata una petizione di 60.000 persone contro il lockdown, molti in realtà hanno accettato la situazione, fanno anche sì che i parenti che vivono in Inghilterra non attraversano più il confine. E quello che si è visto negli ultimi mesi, c'è sempre coi sondaggi, c'è una crescita anche di preponderanza, si può dire, verso l'indipendenza, perché la questione nazionalista in Galles è sempre stata abbastanza fredda.
Ti volevo fare una domanda: il sistema sanitario in Galles da chi dipende, come dipende?
È gestito dal governo gallese.
Direttamente, ma da tasse gallesi, prende qualcosa dall'Inghilterra?
Allora, la questione delle tasse è complicato. C'è un sistema Barnett in cui vengono distribuiti le varie entrate per le varie nazioni in base alla popolazione, alla necessità, eccetera eccetera. Il sistema gallese però ha subito, come in tutta Gran Bretagna, grossi tagli negli ultimi anni, e anche se alcuni aspetti del servizio sanitario sono sopra la media, c'è seri problemi, per esempio trattamenti di tumori. Cioè, molti gallesi, anche con l'accordo con il servizio sanitario inglese, vanno a farsi curare tipo nelle città vicine, Liverpool, Birmingham, Bristol e così via. Però di fatto il governo gallese ha anche ha scoperto di avere questi poteri, che in realtà sono cresciuti negli ultimi anni, dal 98 in poi, come è cresciuto anche la convinzione dalla parte della popolazione gallese, innanzitutto per la devoluzione, perché inizialmente con il referendum nel 98 era molto risicato. E appunto adesso c'è anche questa crescita, verso, si parla di 35% della popolazione. Però ha appunto questo ruolo, il potere di scegliere le misure rispetto all'attuale questione di salute pubblica, e quindi anche in qualche modo di sorvegliare su un confine che è sempre stato porosa da molti anni. E quindi negli ultimi giorni 500 macchine provenienti dall'Inghilterra, che andavano sulla costa o alle seconde case, sono stati rimandati indietro. E la questione delle seconde case è sempre stata una delle poche questioni che in realtà c'è stato, diciamo, una militanza da parte dei gallesi, ma anche dai nazionalisti della Cornovaglia, che è un movimento molto più piccolo, appunto, che in alcune zone, specialmente in campagna, molte delle case sono state comprate da inglesi come case di vacanza, sia in Cornovaglia che in Galles. E si dice che nel referendum di Brexit Galles ha votato per Brexit intorno al 52%, totalmente diverso rispetto alla Scozia, di cui parleremo tra un po'. Però si dice che molti di quelli che hanno fatto vincere il Brexit erano ceto medio inglese, che migliaia e migliaia si sono trasferiti nella parte centrale e settentrionale del Galles. Dunque, quindi, è una cosa che un po' ho sottolineato nelle volte precedenti, cioè vediamo una nazione di nazioni che si sta anche in qualche maniera sfaldando, no? Che tutte le tensioni e i conflitti che sono anche intorno alla questione Brexit, ma anche intorno a diciamo le conseguenze della devoluzione dei poteri negli ultimi 20 anni, insomma, stanno venendo a galla in questo periodo. Ecco, invece la Scozia, ieri c'è stata la dichiarazione, un po' in qualche modo anche cercando di mettere nell'angolo tutto il fumo del governo britannico, è stato annunciato il sistema che anche loro hanno deciso di avere, un sistema di diversi livelli. Allora, abbiamo già detto che in Inghilterra ci sono tre livelli. La Scozia ieri la prima ministra Nicola Sturgeon ha proposto questi cinque livelli, in cui il 0, quindi va da 0 a 4. 0 è proprio il livello che ci sarà sempre finché non c'è un vaccino, quindi si avrà sempre questo, non si tornerà mai al totale, no, pre-Covid, finché non c'è un vaccino. Però è abbastanza leggero, insomma, è solo sulla questione di più di tre nuclei familiari non si possono incontrare all'interno. Però arriva a un livello che è molto più severo rispetto all'alto, più alto livello inglese, perché in Scozia, già prima della situazione che si è aggravata a Liverpool e la zona nord d'Inghilterra, già nella cosiddetta cintura centrale che va da Glasgow a Edimburgo, c'era un picco di casi già a settembre, quindi si era già mosso il governo scozzese, che anche loro c'hanno il controllo sulle misure, decidono loro, e questo ha fatto sì che, per esempio, i pub, i ristoranti sono stati chiusi. Allora, la cosa, cioè, al di là della questione Covid, Scozia è interessante perché l'anno prossimo, ma mi sa oramai nel 2022 ci dovrebbe essere un altro referendum sull'indipendenza. E come ho detto prima, sia Brexit che la questione Covid ha fatto sì che oramai stiamo parlando di 65-70% della popolazione che almeno nei sondaggi dicono per l'indipendenza. E cosa comporterà questo è tutto da vedere, perché poi non si sa poi se la Scozia, perché la Scozia in realtà l'ultimo almeno rispetto al governo, la goccia che ha fatto attraversare il vaso era Brexit, che durante il referendum Scozia è stato l'unico paese che ha fatto, tutti i comuni della Scozia hanno votato per restare, quindi ed era il paese con il più chiaro messaggio, 62% contro il Brexit, no? Che in realtà era molto collegato con il referendum del 2014, che era tutto un altro referendum, non so se ne avete mai parlato, anche del movimento che è cresciuto, specialmente nelle città, nei quartieri anche operai, di riflettere cosa vuol dire l'indipendenza per la Scozia, come possiamo utilizzarlo come una specie di trampolino per ripensare alla nostra società, e non è semplicemente di mandare a fanculo i Tories, no? Perché comunque c'è un odio verso il governo, e specialmente il governo conservatore, anche negli anni Ottanta con Thatcher, perché Thatcher ha anche sperimentato certe leggi, il famigerato poll tax è stato sperimentato sulla pelle degli scozzesi. No, magari chiudo mettendo a confronto questi due referendum, perché c'era un aspetto del referendum che era scozzese, che era importante da sottolineare, che è un po' ci fa capire, non era un referendum perfetto nel senso di chi poteva votare, c'è stato anche un dibattito, è importante che c'è stato questo dibattito, di dare il voto a chi stava anche in carcere, però alla fine hanno detto di no. Però quello che è successo è che solo i residenti in Scozia potevano votare, quindi anche i cittadini dell'Unione Europea, e io avevo capito tutti i cittadini di altri paesi, ma in realtà i cittadini della Commonwealth, vabbè. Comunque, sottolineando che questo è un discorso politico e non etnico-nazionalista, e questa è la cosa che la Lega non ha mai capito, no? Cioè, era una questione su che tipo di paese riusciamo a esgocitare, almeno quello veniva nel movimento durante il referendum. Non sto parlando dell'SNP, il partito nazionalista scozzese, che era un po' mainstream rispetto al discorso, non ha spinto più di tanto, c'erano grandi dibattiti anche appunto a Glasgow, nei quartieri più cosiddetti famigerati, di grossi sacchi di povertà, in cui la gente era molto preso, no? Mentre il referendum Brexit ha dato la possibilità a tanta gente a mettere il dito medio al sistema, il referendum in Scozia invece ha avuto questo aspetto che ha mobilitato, un po' tipo referendum sull'acqua qua.
Nel senso che con il discorso e con la possibilità di parlare della indipendenza dall'Inghilterra si è pensato, e c'erano delle discussioni anche su una futura riorganizzazione politica e societaria, cioè c'è stato a livello di base questo discorso di auto ripensamento della società?
Sì, è anche stato in maniera molto autonoma, perché il Partito Laborista era contro l'indipendenza. Questo è e dopodiché c'è stato disastro per il Labour in Scozia, che si dice che senza cioè un folto numero di deputati in Scozia il Labour non torna più al Parlamento. Cioè le elezioni dopo il referendum il Partito Nazionalista Scozzese ha vinto quasi tutte tranne due. no? E quindi in realtà era un
anche dipartito... se il discorso che tu facevi è che comunque non c'è stato se semplicemente un discorso nazionalista,
no,
c'è, ma c'è stato un discorso, quindi anche se poi il Partito Nazionalista Scozzese ha preso un sacco di voti, però diciamo non c'è stato solo un discorso nazionalista ma anche di ripensamento, evidentemente insomma anche d'autonomia politica.
Sì, si potrebbe magari vedere qualche somiglianza con anche dibattiti a Barcellona, in Catalogna, insomma, sull'indipendenza. Cioè, non voglio nascondere anche gli aspetti ambivalenti i corollari di questi discorsi, però è un dato di fatto che c'è stato un movimento che è nato fuori da questo referendum, che poi ha avuto la battosta di non vincere il referendum, però si è capito subito che non era la fine, e quindi appunto,
e che adesso comunque continua ad
con
esserci
con Brexit, con Covid, con comunque un sistema dei partiti totalmente scombussolato, è l'unico partito che apertamente per l'indipendenza, poi ha perso altri seggi nelle elezioni dopo, Corbyn è riuscito un po' riprendere qualche seggio vicino a Glasgow, ma comunque la questione di indipendenza non è lì, no? E deve essere risolta in qualche maniera. E c'è sempre più appunto come ho detto, col Brexit e con la situazione del Covid, che cresce poi il disprezzo per un personaggio come Johnson, che lui ha provato a recuperare un po' credito andando a fare la vacanza su una scogliera in mezzo alla tempesta al nord della Scozia. Però la Scozia in realtà è anche un paese divisa, ci sono alcune zone che non sono mai state indipendentiste, le isole Orkney, Shetland in particolare, hanno sempre votato, anche se stiamo parlando di una popolazione, stiamo parlando di 40-50 mila persone, queste due isole erano sotto il regno norvegese fino al 500, e comunque rimane anche questa specie di identità, facciamo no, formalmente parte della Scozia, ma non, e quindi c'è una questione costituzionale lì, e c'è anche tutta la questione dei borders, cioè la zona lungo il confine con l'Inghilterra, dove c'è chiaramente rapporti anche commerciali da una parte all'altra. Niente, io ho visto che abbiamo parlato di Gales e Scozia, volevo mandare un pezzo oggi di un gruppo gallese che secondo me sono bravissimi, facevano parte del cosiddetto Cool Cymru, che Cymru sarebbe gallese nella lingua gallese, sono i Superfly Animals, questa è una canzone in inglese, ma molte delle loro canzoni erano anche in gallese, ecco.
When I met him at the zebra cross, said, "You need protection from every direction, but she'll get you anyhow. 'Cause she's a golden retriever, but she's got all this coin. Eat too blindly on every diagonally, and there she'll cream you dry.